A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, sono le 10 e 37 minuti. Questa è A come America Latina, come ogni lunedì, dalle 10.35 circa fino alle 11. In collegamento Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciocchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
E partiamo da Barcellona.
Nessun presidente, nessun paese del mondo, per maggior che sia, ha il diritto di ficare impondo regras a altri paesi. Nessun. E i 5 membri del Consiglio di Sicurezza da ONU devono si riunire per mudare il suo comportamento.
Este martes, il governo di Spagna llevará a Europa la proposta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel.
Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan.
Yo creo que es una cumbre por una alternativa en el mundo, por, no contra, una especie de faro que en medio de la confusión y de la equivocación y el desorden global peligroso para toda la humanidad.
Yo estoy convencido de que el tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha rendida a esos postulados reaccionarios ha llegado a su fin y que nosotros, vosotros y vosotras, vamos a traer al mundo y a todos nuestros países una nueva era de progreso.
Ecco Alfredo, questo diciamo vertice dei progressisti nel mondo ha consacrato Pedro Sánchez come un leader credibile delle sinistre e anche ha certificato che in questo momento i governi dell'America Latina, Brasile, Messico, Uruguay e Colombia sono il motore di questa nuova offensiva delle sinistre contro il trumpismo che dilaga nel resto del mondo.
Sì, è stato uno spettacolo politico al quale non eravamo abituati, perché ormai siamo abituati da molti anni a questi raduni delle destre. L'ultimo, non più tardi di 6 settimane fa, in Florida, il vertice, lo scudo delle Americhe, quello che aveva fatto Trump convocando 12 leader della destra latinoamericana, no? con l'alibi del narcotraffico, in realtà per coordinare le proprie politiche. Inatteso, ma Sanchez si, da un lato, riposiziona la Spagna rispetto all'America Latina, la Spagna ovviamente per motivi storici, ma anche per investimenti fatti dopo il ritorno alla democrazia, nel senso di investimenti in cooperazione, in scambi culturali e in attenzione politica, la Spagna si riposiziona anche rispetto all'America Latina e questo fa parte, se vogliamo, della diplomazia della politica estera spagnola, che torna un po' alla tradizione di avere grandi rapporti molto importanti con i paesi latinoamericani. Ma non c'è dubbio che Sanchez ha tutte le carte in regola per mettersi a testa di un movimento di questo tipo, perché la sua non è soltanto una sinistra, diciamo, minoritaria in Europa, nel senso che non c'è nessun paese europeo con un equilibrio di forze. Qua parliamo di centrosinistra puro, anzi più sinistra che centrosinistra puro in Spagna, che non soltanto si è contraddistinto per la sua politica estera, per quello che riguarda lo scontro con gli Stati Uniti, per quello che riguarda la guerra, ma soprattutto che ha degli ottimi numeri, perché l'economia spagnola, come sappiamo, è l'economia che più è cresciuta negli ultimi anni, oltre al fatto che per loro l'immigrazione è stato un motore della crescita e adesso appunto la Spagna si sta predisponendo per una sanatoria che coinvolgerà 500.000 persone, tra le quali la maggioranza sono latinoamericani, per la Spagna ha soprattutto una componente migratoria che arriva dall'America Latina. Quindi diciamo che è una sinistra che piace molto a una certa sinistra latinoamericana, quelli che tu hai citato, Lula da Silva, Orsi dell'Uruguay, Petro della Colombia, Claudia Sheinbaum, c'è una sinistra democratica. Qui non c'era.
Eccoci, pronto? Non ti sento più. Eccoci.
Abbiamo già detto
Eccoci.
Tre volte.
C'è... Ecco, dicevi non c'era perché sei sparito.
Sì, no, cioè, non sì. C'era, non c'era Ortega, non c'era Delcy Rodriguez. Qua parliamo di sinistra democratica in America Latina, che giustamente, e qua entriamo nel merito delle cose dette, ad esempio hanno assolutamente condannato ciò che è successo, successo per fortuna ancora no, ma quello che potrebbe succedere a Cuba, cioè che Cuba venga assediata e obbligata a cambiare la sua natura attraverso l'uso della forza, anche se il comunicato finale di questo vertice parla di, anche qui, anche per Cuba, di trovare una soluzione alla quale partecipano tutti i cubani, ma anche qui si parla di democrazia, ad esempio, ma ovviamente i toni sono diversi, e poi soprattutto perché è stato anche ripristinato il vecchio cavallo di battaglia di Lula, cioè vecchio nel senso che risale ai suoi primi governi, cioè il fatto che Nazioni Unite abbia bisogno di essere riformate, e in particolare che deve essere riformato il Consiglio di Sicurezza, con le cinque potenze che hanno il diritto di veto sulle risoluzioni. Questo Lula per anni ha portato avanti questa bandiera, sostenuta anche da tanti paesi, inclusa l'Italia all'epoca, ma poi ovviamente non se ne fece nulla. Ecco, Sanchez ha rilanciato insieme a Lula con forza questo tema qua, cioè difendere le istituzioni multilaterali riformando l'istituzione multilaterale. Quindi è stato un vertice molto, molto ricco, che ha visto anche la chiusura della crisi, per certi versi anche incomprensibile, tra Messico e Spagna. C'è una crisi che si trascina dai tempi del governo di AMLO, di López Obrador, che riguardava la richiesta messicana di risarcimento storico, riconoscimento delle violenze della conquista spagnola in Messico, cosa che storicamente ovviamente è vera, ma che è difficile chiedere un conto nel 2027 allo Stato messicano attuale, o alla Spagna attuale soprattutto ovviamente. E su questo il re di Spagna, Felipe, ha ammesso che ci sono state delle violenze, che è un modo molto diplomatico di dire quello che è successo, ma violenza c'è stata, ma c'è stato anche qualcosa di più, qualcosa che oggi chiamiamo genocidio, all'epoca la parola non esisteva. Quindi il re ha ammesso questo, e se vogliamo il re è quello che era più chiamato a riconoscerlo, visto che con la monarchia c'è una continuità non dinastica, perché i Borboni all'epoca non governavano la Spagna, ma comunque la monarchia spagnola risale al XV secolo. Ecco, si è chiusa questa diatriba retorica, perché è ovvio che la Spagna di oggi non può risarcire il Messico, ma sicuramente possono fare delle cose assieme. Vertice, come dicevi, ha raggruppato, non erano soltanto le sinistre latinoamericane, ma sono state molto protagoniste le sinistre latinoamericane democratiche. Sanchez ha aperto il suo discorso di apertura con una lunga citazione di José Pepe Mujica, il rimpianto ex presidente dell'Uruguay. I protagonisti di questo vertice sono stati sicuramente Lula da Silva e Claudia Sheinbaum. Quindi ecco un asse tra Europa e America Latina, non il solito, ma che in qualche modo dà un po' di ossigeno ai paesi che in America Latina in questo momento stanno subendo l'offensiva di Donald Trump. Va sempre ricordato che, per quanto ci siano state diverse elezioni che hanno portato a destra molti paesi, i due giganti dell'America Latina, che sono il Messico e il Brasile, sono entrambi governati a centro-sinistra.
Ecco Alfredo, sono anche stati delle iniziative concrete, per esempio Messico, Spagna e Brasile hanno deciso di portare aiuti a Cuba.
Sì, hanno deciso di attivare, anzi in realtà il Messico l'ha già fatto, il Messico è l'unico paese che sta portando aiuti umanitari a Cuba, hanno deciso di sommarsi anche la Spagna e il Brasile, e quindi da un lato, se no sarebbe incompleta, cioè da un lato l'aiuto concreto e non le semplici dichiarazioni attraverso l'invio di aiuti umanitari, dall'altro la richiesta che la questione cubana sia analizzata e sia risolta a livello multilaterale nelle Nazioni Unite, e non in questo testa a testa tra la grande potenza statunitense e un paese molto piccolo e fortemente indebolito.
Ecco Alfredo, parlando di iniziative e gesti concreti, ovviamente nel suo discorso Pedro Sanchez ha detto che bisogna essere orgogliosi di essere di sinistra e che la vergogna deve cambiare campo. A questo proposito, dal Brasile arriva questa proposta di Lula molto forte, è quella della riduzione delle ore di lavoro.
Sì, riduzione che vuol dire portarla a livello nostro, no? In Europa, come sappiamo, ci sono le 40 ore settimanali, la Francia credo ancora che abbia 35, anche la Germania sta lavorando in quel senso, ma diciamo 40 è uno standard abbastanza accettato nei paesi democratici. In Brasile invece sono 48 ore, il cosiddetto 6 per 1 si chiama in Brasile, cioè lavori 6 giorni e ti riposi uno, praticamente la domenica. Ecco, cosa vuole? Qualche proposta ha mandato in Parlamento Lula, quella di fare 5 più 2, cioè 5 giorni di lavoro e 2 di riposo. E come sta facendo? Perché il Brasile è un po' come la maggior parte dei paesi con sistema presidenzialista in America Latina, dove chi governa raramente una maggioranza propria nelle Camere. Infatti il partito di Lula non ce l'ha, governa creando volta per volta delle alleanze, ma questa volta su questo tema le alleanze sono difficili, perché le alleanze che può fare Lula per far passare una legge di solito vanno verso il centro, e verso il centro non c'è tanto interesse a ridurre la settimana lavoro, anzi c'è una narrazione che dice che il paese perderebbe 250 miliardi di real se si abbassasse la settimana lavorativa. Quindi Lula cosa ha fatto? Ha convocato nel Palazzo di Governo a Plano Alto i sindacati, e lui da vecchio sindacalista ha chiesto ai sindacati di dare una mano, tirare la volata a questa legge. Ha detto che sa benissimo che non c'è una maggioranza in congresso per questa legge, ma che bisogna lavorare contro la bugia dei datori di lavoro, cioè del mondo imprenditoriale, sul fatto che portare la settimana lavorativa a 40 ore sia un danno per il paese. Vedremo, appunto, questa sicuramente è una misura anche che è giusta, da una parte, ma che ha sapore elettorale. Non dimentichiamo che ottobre si vota in Brasile e che i sondaggi stanno dando un testa a testa tra Flavio Bolsonaro, figlio primogenito di Bolsonaro, e Lula. Quindi questa è una misura importante che ricade nella vita quotidiana di decine di milioni di lavoratori in Brasile, quindi sicuramente è una misura molto opportuna da fare in campagna elettorale.
Ecco Alfredo, chiudo questa pagina dedicata al vertice delle forze progressiste nel mondo andando a Madrid, perché a Madrid c'è stato un raduno dell'estrema destra del Venezuela, e uno dei loro cori vergognosi, parlando della Delcy Rodriguez, scimmia, vai a casa. Un po' quello che diceva nel suo discorso Pedro Sanchez, che la natura dell'estrema destra è quella solo di insultare, offendere, ed è una forza politica anche razzista.
Sotto i pedidos dell'unità, il final parece che sarà extendido.
Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo estar teniendo por lo menos los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar esta segunda vuelta.
A la luz de los hechos, este es el peor proceso electoral de este siglo.
Siamo in Perù, Alfredo.
Sì, già dai commenti si capisce, ne avete parlato settimana scorsa quando ancora il conteggio era molto, i primi conteggi, diciamo, ma a distanza di una settimana i conteggi non sono finiti. Siamo al 93,41 dei voti conteggiati, che uno potrebbe dire è un risultato definitivo, ma invece andando a vedere i numeri no, perché con questo 93,4 che è fermo da giorni. Un po', se vi ricordate l'Honduras che abbiamo seguito per un mese e mezzo, praticamente la stessa situazione. I risultati stanno dando Keiko Fujimori di Forza Popolare col 17,05%, seguita da Roberto Sánchez della sinistra, Juntos por el Perú, con il 12,006 e da Rafael López Aliaga, il cosiddetto Bolsonaro del Perú, Renovazione Popolare, con l'11,92. Quindi la distanza tra il secondo e il terzo, che è decisiva perché a questo punto ovviamente è quello che andrà in ballottaggio contro Keiko Fujimori, è esattamente di 13.600 voti su 15 milioni di voti, quindi nulla, e con, mancando ancora un 7% di voti da scrutinare, ovviamente questo risultato potrebbe essere ribaltato. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che il candidato che resterebbe fuori, e quindi Rafael Bernardo López Aliaga, il cosiddetto Bolsonaro del Perù, perché ha una piattaforma politica molto simile, 65 anni, è un industriale, un imprenditore, un ingegnere, soprattutto con interessi nel settore delle ferrovie, ed è stato il sindaco di Lima, che è la capitale del Perù, tra il 2023 e il 2025. Lui cosa sta dicendo, anzi cosa ha fatto in realtà? Lui dice che è stata utilizzata in Perù durante il voto una operazione Morrocoy. Allora, bisogna spiegarlo, perché questo, qua entriamo veramente negli aspetti più surreali della politica latinoamericana. Morrocoy è il nome di una tartaruga. Operazione Morrocoy è stata coniata questo nome per descrivere le modalità delle elezioni sotto il chavismo, soprattutto nell'era di Maduro, cioè nei seggi dove si sapeva che c'era un'importante presenza, forza dell'opposizione, si rallentavano le operazioni, così la gente stava in fila per 2 ore, 3 ore, 4 ore, e molto, in un certo punto, si stufavano e andavano via senza votare. Quindi, diciamo, non è una frode elettorale nel senso di andare a mettere mano sul voto, ma è in qualche modo cioè vince per stanchezza, rallentando le operazioni di voto, perché la gente in fila a un certo punto se ne vada. Ecco, López Aliaga dice che in Perù è successo questo, e che il responsabile di questo è un signore italo-peruviano che si chiama Piero Corvetto. Chi è Piero Corvetto? È il capo dell'OMPE. L'OMPE è un'istituzione peruviana che è quella incaricata di organizzare l'elezione e di comunicare il risultato ufficiale, quindi una specie di service per conto dello Stato, anche se un ente pubblico ovviamente, per fare questo. E secondo López Aliaga, Corvetto ha fatto questo comprato dalla sinistra, perché questi risultati sta andando al ballottaggio candidato della sinistra, e che andrebbe messo in galera. Allora Corvetto cosa fa? Preventivamente è andato davanti alla magistratura, dove ha presentato un documento dove propone di togliere il segreto delle comunicazioni sue, e ha consegnato il suo passaporto per dimostrare che non intende scappare del paese, dichiarandosi testimone nel ritardo e nei problemi durante il giorno del voto. Quindi veramente una situazione pazzesca, perché abbiamo il terzo, cioè lo escluso al ballottaggio, che accusa di aver messo in atto un'operazione per rallentare il voto e colpirlo, oltre al fatto che ancora non sappiamo qual è il risultato del 7% del voto, e il capo dell'ente di Stato che fa il voto, che spontaneamente va dal magistrato, consegna il passaporto per far vedere che non vuole scappare, e dice che è testimone di quello che è successo. Quindi ecco, qui quale potrebbe essere il risultato di questo caos? Infatti è stato già chiesto alla Corte elettorale, cioè Suprema Corte elettorale del Perù, di cancellare, di annullare queste elezioni per evidenti mancanze. E visto quello che sta succedendo, e visto che non escono più risultati, perché si sta parlando di avere i definitivi nella prima metà del mese di maggio, siamo al 20 aprile, quindi per conteggiare quel 7% in più stanno parlando di 20-25 giorni, la situazione caotica che si è creata credo che non possa reggere per così tanto tempo, quindi non è da escludere che possa essere addirittura annullato tutto e ripetuto il processo, il che porterebbe veramente al tracollo finale di un sistema nel quale, con i numeri che abbiamo, starebbero andando al ballottaggio due candidati che insieme non fanno il 30% dei voti. Ma velocemente, Sciauchi, perché si è votato anche per il Parlamento, il Parlamento, se vincesse Fujimori, avrebbe 22 senatori su 60, se vincesse invece Sanchez al ballottaggio avrebbe 14 su 60, alla Camera, se vincesse Fujimori, avrebbe 41 deputati su 130 e se vincesse Sanchez avrebbe 30 deputati su 130. Vuol dire che entrambi non avrebbero la maggioranza, che dovrebbero fare delle alleanze improbabili e che appena si metta di traverso rispetto a qualcun altro potrebbero finire sotto l'impeachment express che abbiamo conosciuto in Perù e che hanno, col quale sono stati deposti 4 presidenti negli ultimi 10 anni. Quindi la situazione è paradossale, che anche se si risolvesse la questione di chi è il secondo, chi è il terzo, non cambia nulla, perché con quel Parlamento chi vincerà sarà costantemente sotto ricatto e molto probabilmente portato e poi mandato via a casa prima della fine del suo mandato.
E come si dice, Alfredo, appena verrà eletto il presidente partono le scommesse quando sarà destituito. Purtroppo questo è il destino del Perù.
Assolutamente, anche perché se vai a vedere il curriculum dei candidati di tutte e tre, Keiko Fujimori è stata già 2 volte in galera, quindi sì. Lei, diciamo, che ha diversi problemi. Sanchez, anche lui, perché lui era ministro di Castillo, c'è il presidente che adesso è in galera, quello prima di quest'ultimo giro, ma lui stesso ha diverse cause aperte per corruzione, traffico di influenza e uso proprio di fondi pubblici. Quindi hanno un curriculum terrificante in partenza, poi se vanno al governo non hanno la maggioranza, quindi sono effettivamente sotto tiro molto velocemente.
Alfredo, ci sentiamo lunedì prossimo.
Certo, buona giornata.
Grazie, buona settimana. A Come America Latina torna lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Sciauchi. Buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.